La fragilità dell'uomo più forte al mondo non è, è un titolo attraverso cui si vuole evidenziare tutta la tensione che non solo è stata presente in maniera così lampante e forte all'interno della vita di un uomo che Dio ha suscitato, di cui Dio si è usato, un uomo che per certi versi può apparire controverso, contraddittorio, ma che la scrittura ci ricorda, rientrante all'interno di coloro che sono stati citati nell'epistola degli Ebrei, capitolo 11, come uomo di fede. Ma è un titolo che vuole evidenziare questa tensione tra la fragilità dell'uomo e la forza che Dio riesce ad arrecare nella vita di coloro che lui usa, presente in tanti aspetti presenti nella scrittura, ma ancora nelle nostre vite, perché è una tensione che caratterizza proprio l'essenza della vita umana e anche degli uomini che sono stati grandemente usati da Dio hanno bisogno di considerare non soltanto gli scopi e la missione che Dio ha affidato loro, ma hanno avuto e hanno la necessità di dover considerare, prestare attenzione su quelle aree che abbiamo chiamato aree di fragilità. Quando parliamo di fragilità non intendiamo soltanto la fragilità ontologicamente presente nella struttura umana in quanto tale, il fatto cioè di essere dei vasi di terra, ma quando parliamo di fragilità, aree di fragilità, intendiamo quelle aree di forte debolezza, di forte sensibilità, che possono riguardare la personalità, il carattere di una persona, a seconda delle esperienze che ognuno poi ha vissuto nella propria esistenza. E anche aree legate di fragilità, legate anche ad aspetti della moralità. Tutti abbiamo e stiamo sulla stessa barca, motivo per cui l'Apostolo Paolo, anche nel Nuovo Testamento, quando scrive la sua prima epistola a Timoteo, oltre a conferirgli ufficialmente l'incarico di recarsi ad Efeso per mettere ordine al disordine presente in questa comunità, oltre ad indicare in questa epistola una serie di consigli di taglio pratico riguardanti l'esecuzione di questo mandato, ecco che sottolinea in diversi aspetti di questa epistola la necessità di salvaguardare se stesso. Basti pensare, ad esempio, quando afferma di fuggire quelle che sono una certa tendenza legata all'amore verso il denaro, perché l'amore per il denaro aveva portato diversi a sviarsi dalla fede. Quando lo incoraggio a custodire il deposito e ad evitare quelle favole profane che lo avrebbero portato a deviare, soprattutto quando, ad esempio, afferma di badare a se stesso e all'insegnamento, perché perseverando nelle cose ripetute poco prima, lui avrebbe salvato se stesso e avrebbe salvato anche coloro che l'avrebbero ascoltato. Quindi Paolo non è soltanto preoccupato che Timoteo mettesse, per così dire, ordine nella vita della chiesa di Efeso, ma era preoccupato affinché lui stesso potesse essere preservato, perché anche Timoteo, con magari aree di diversa fragilità, aveva bisogno di prestare attenzione su questo. E abbiamo visto quindi questa importanza fondamentale nella vita anche di strumenti che Dio si è usato, come è successo per Sansone, abbiamo visto come le fragilità possono essere sia una grande opportunità. Perché? Perché se noi prendiamo atto delle nostre fragilità e le deponiamo ai piedi del Signore, noi potremo sperimentare quella forza che ci permette di poter vincere su di esse o di gestirle in maniera corretta, facendo attenzione a non andare oltre i limiti consentiti, perché queste aree di fragilità potrebbero invece anche trasformarsi in, abbiamo visto, trappole. Quando abbassiamo la tensione, quando ironizziamo su queste aree di fragilità, quando pensiamo di saperle gestire con le nostre forze, ed ecco quindi il rischio di ritrovarsi vittime di se stessi. Stasera entreremo nella vita di Sansone, come vi ho anticipato settimana scorsa, faremo una carrellata veloce degli eventi per arrivare al capitolo 16, perché il capitolo 16 sarà quello di oggetto delle nostre meditazioni, però non possiamo prescindere da un esame generale di quello che è la personalità e delle gesta di Sansone, e anche il contesto storico, perché lui è un figlio del tempo in cui ha vissuto, e quindi è opportuno scandirlo e selezionarlo per bene. Capitolo 13 del Libro dei Giudici. Prima di leggere facciamo questa specifica generale. Allora, perché si chiama Libro dei Giudici? E perché viene titolato come Giudici? Sappiamo che Sansone si ritrova appunto in un periodo definito periodo dei Giudici, un periodo che, stante a quanto Paolo afferma nella sua predicazione ad Antiochia di Pisidia in sinagoga un sabato, afferma essere un periodo lungo circa 450 anni, che va dall'ingresso del popolo di Israele nella terra di Canaan, dove aveva scacciato sette nazioni, o meglio quasi completamente scacciato sette nazioni, e da lì inizia un nuovo periodo di 450 anni fino all'ultimo giudice barra profeta Samuele. Questi 450 anni rappresentano un periodo molto buio della storia di Israele. Sappiamo che iniziano con l'ingresso appunto di questa generazione nuova che sostituisce quella precedente, che aveva conquistato la tanto conclamata e acclamata terra di Canaan, e sappiamo come la generazione che subentrò a quella precedente di Giosuè e dei suoi contemporanei non fu una generazione assolutamente fedele, a dispetto di quella precedente. Infatti, come recita lo scrittore del Libro dei Giudici, che sorse dopo quella generazione una nuova generazione che non conobbe il Signore nemmeno le opere che Dio aveva fatte. E da lì si innesca un meccanismo perverso di periodi, di cicli di idolatria caratterizzati proprio da fasi ben specifiche. E il Signore, dopo che queste generazioni che si sono intervallate agivano in maniera disubbidiente, ribellandosi al Signore, il Signore accendeva la sua ira nei confronti del popolo e permetteva l'oppressione da parte di altri popoli, fino ad un punto nel quale questo popolo di Israele gridava al Signore, e il Signore suscitava appunto un uomo chiamato un giudice, definito giudice, non perché avesse essenzialmente delle funzioni giurisdizionali, anche se poteva collimare anche questo tipo di attività, ma si chiamavano giudici perché erano di fatto dei liberatori, che liberavano il popolo, e poi che cosa succedeva dopo la liberazione? Che ritornavano a fare quello che facevano, cioè disubbidivano, e quindi erano cicli di idolatria. Per sottolineare questa verità e quindi capire queste fasi, che ritengo importanti alla luce anche di quello che vedremo nella vita e nel ciclo di Sansone, che cosa vi invito ad aprire la parola di Dio in Giudici capitolo 3, versetto 18, così chiariamo bene queste fasi, perché ci permetteranno poi di intercettare un elemento di novità presente nel ciclo riguardante Sansone. Capitolo 3, versetto 18. Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice, li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, poiché il Signore aveva compassione dei loro gemiti a causa di quelli che li opprimevano e angariavano. Quindi che cosa vediamo? Il Signore suscitava appunto questo giudice, questo liberatore, perché il popolo gridava al Signore, il Signore mostrava compassione nei confronti. Giudici capitolo 2, scusate, versetto 18. Però mi potete fermare. 2:18. Lo rileggo, dai. Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, poiché il Signore aveva compassione dei loro gemiti a causa di quelli che li opprimevano e angariavano. Quindi che cosa vediamo? Che il Signore appunto suscitava questo giudice, questo liberatore, perché mostrava compassione nei confronti di un popolo che a un certo punto sentiva il peso ed elevava il grido. Infatti che cosa vediamo? Versetto 9 del capitolo 3 questa volta. Poi i figli di Israele gridarono al Signore, e il Signore fece sorgere per loro un liberatore. Qual è la fase quindi che vediamo? che loro gridavano e il Signore suscitava il liberatore. Capitolo 3, versetto 15. I figli di Israele gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro un liberatore. Capitolo 4, versetto 3. Non voglio essere prolisso, ma questo è per memorizzare questa fase e poi vedremo l'elemento di novità in Sansone. I figli di Israele gridarono al Signore perché Jabin aveva 900 carri di ferro e già da 20 anni opprimeva con violenza i figli di Israele. E potremmo leggere diverse fasi, diversi cicli di idolatria caratterizzati proprio da queste fasi. Si grida al Signore e il Signore mostra compassione nei confronti del popolo, suscitando questo liberatore. Capitolo 13 adesso. I figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e il Signore li diede nelle mani dei Filistei per 40 anni. Ora che cosa ci saremmo aspettati? Che i figli di Israele gridassero al Signore. C'era un uomo di Sorea, della famiglia dei Daniti, di nome di Manoà, sua moglie, era sterile e non aveva figli. L'angelo del Signore apparve alla donna e le disse: ecco, tu sei sterile e non hai figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dunque dal bere vino o bevanda alcolica e non mangiare nulla di impuro, poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio sulla testa del quale non passerà il rasoio, perché il bambino sarà un nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre, e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei. Fermiamoci qui. Qual è l'elemento di novità che troviamo in questo ciclo di idolatria ai tempi di Sansone? L'assenza di un popolo di Israele, appunto del popolo di Israele, che non eleva gemiti, non eleva un grido al proprio Dio per avvertire il bisogno di essere liberato dai Filistei. Ma vediamo un intervento di ufficio da parte di Dio, il quale in autonomia, indipendentemente dal grido che non è stato elevato al cielo da parte dei figli di Israele, interviene in maniera soprannaturale, compiendo un vero e proprio miracolo all'interno di una coppia. Questo, fratelli, è un fattore importante che non è secondario all'interno della valutazione che noi dovremmo dare della vita di quest'uomo di Dio, che Dio si è grandemente usato. Perché vedete, che cosa ci racconta questo ciclo di idolatria particolare? È che si può arrivare ad un tale punto di bassezza spirituale dove, quello che ho chiamato, si vive la fase della assuefazione spirituale. Che cos'è assuefazione spirituale, fratelli? È uno stadio nel quale si può arrivare e condizioni che dovrebbero portarti a gridare a Dio diventano un fatto normale nella propria vita, un fatto abitudinario, meccanizzato, che non ti spinge nemmeno più a gridare al Signore. Questo è un fenomeno molto particolare, molto radicale, perché questa pagina ci insegna che il popolo di Israele, e lo vedremo confermato da altri passaggi biblici, non soltanto si stava comportando in maniera dissennata, ma anche il fatto che il Signore avesse, diciamo così, permesso che i Filistei occupassero e dominassero il popolo di Israele, non produsse l'effetto sperato. Spesso si parla di assuefazione quando si utilizza in ambito farmacologico dei medicinali, no? Li prendiamo continuamente questi medicinali, poi ad un certo punto che cosa succede, fratelli? Che il medicinale non produce più l'effetto sperato. Perché? Perché si parla di assuefazione farmacologica. Cioè il corpo è come se si fosse abituato a quel tipo di farmaco. Ecco, il popolo di Israele, potremmo parafrasare, sta vivendo un'assuefazione spirituale. Non grida più. E udite udite, quando noi analizzeremo la vita di Sansone più avanti, scopriremo che addirittura è un popolo che non soltanto non vuole essere liberato, ma è un popolo che vede in Sansone un problema da consegnare nelle mani dei Filistei. Questo che cosa significa, fratelli? Che non riconoscevano in Sansone l'uomo che Dio aveva suscitato per la loro liberazione. La possiamo chiamare anche come sindrome di Stoccolma. Chi conosce la sindrome di Stoccolma? Cioè quella sindrome che si crea tra l'aguzzino e il prigioniero, dove il prigioniero, anziché ribellarsi e sperare di essere liberato, vive un'alchimia molto particolare con l'aguzzino, tanto da stare bene anche in quella condizione di prigionia. Questo è quello in cui si può arrivare. Ma Dio, nella sua grazia, mostra compassione nei confronti di questo popolo, intervenendo in maniera soprannaturale, attraverso una coppia che non poteva avere figli, una coppia timorata, una coppia timorosa del Signore e timorata del Signore, una coppia che in maniera straordinaria diventa beneficiaria di qualcosa di straordinario. Il figlio che sarebbe nato sarebbe stato utilizzato nelle mani di Dio per cominciare a liberare Israele dalle mani dei Filistei. Quindi non ci sarebbe stata una liberazione completa, ma un inizio di liberazione. La particolarità di questo dono che Dio conferisce non soltanto per questa famiglia, ma sarebbe dovuto essere accolto da tutto Israele, doveva essere acclamato, è particolare perché questo bambino che sarebbe nato avrebbe iniziato a percorrere un modello di vita molto particolare, segnalato come un nazireo. Che cos'è il nazireo? Non possiamo dilungarci nella disamina, vi invito ad aprire la parola di Dio nelle vostre case, in Numeri capitolo 6. Il voto di nazireato era un voto che veniva fissato in Israele e che veniva scelto per libera iniziativa da una persona, il quale decideva in un momento e un periodo della propria vita di consacrarsi completamente a Dio, dedicarsi completamente a Dio. Il suo stile di vita era molto particolare, molto rigido, ad esempio non poteva, diciamo così, vedere la propria capigliatura rasata, non poteva accostarsi, diciamo così, a toccare i morti, non poteva prendere bevande alcoliche, era una vita integerrima, con molte regole stringenti, che ovviamente durava soltanto per un periodo di tempo. Al termine di questo periodo di tempo rientrava in quella vita normale, e questo è molto bello vedere questo aspetto del voto nazireato, non tanto per il fatto che ovviamente sappiamo che nel nuovo patto non ha, diciamo così, la sua ragion d'essere, ma ci parla di un valore insignificativo e importante, cioè che quando una persona si consacra al Signore, la consacrazione, fratelli, non è la scelta emotiva del momento, ma la consacrazione è una dedizione completa che ha dall'altra parte la necessità di vivere una vita particolare, diversa da tutti gli altri, perché tu ti senti completamente consacrato a quella situazione e al Signore. E quindi ci parla di un valore importante della fede, strettamente connesso all'impegno. E compiere un voto all'epoca significava impegnarsi completamente per questo livello di consacrazione, di unione al Signore completamente particolare. Quali sono gli elementi di novità che troviamo nel nazireato di Sansone? Primo punto, l'ha scelto Sansone? L'ha scelto Sansone? No, è Dio che sceglie una missione specifica, Sansone, per lo svolgimento di una particolare missione, e sceglie anche il modello di vita di nazireo. E poi un altro elemento importante qual è? Che mentre normalmente il voto di nazireato aveva un valore temporale, al termine di quel periodo che poi scadeva, tornava a svolgere la vita normale, Sansone per quanto tempo sarebbe dovuto diventare nazireo? Per tutta la vita. Due elementi importanti. Il capitolo 13 poi prosegue con la nascita. Bello, sarebbe bello analizzare questa coppia straordinaria, una coppia semplice, fratelli, ma timorata davvero del Signore, preoccupata che quando nascesse il bambino loro fossero in grado di poterlo indirizzare secondo quelli che erano i dettami del voto di nazireato, straordinario. E ad un certo punto che cosa vediamo, fratelli? Vediamo che il bambino nasce. Versetto 24. Poi la donna partorì un figlio a cui pose nome Sansone, il bambino crebbe, il Signore lo benedisse. Lo spirito del Signore cominciò ad agitarlo quando era a Manadan fra Sorea ed Staol. Vediamo, nasce Sansone e il bambino crebbe ed è bello. Il Signore inizia ad utilizzarlo in maniera straordinaria, ma soprattutto c'è un inciso straordinario. Il Signore lo benedisse. E credo, fratelli, che per ogni strumento, per ogni servitore di Dio, non ci sia un'aspettativa più grande mentre si è usati da Dio nel sapere che Dio ti sta benedicendo. Quando gli occhi di un uomo di cui Dio si sta usando sono poggiati completamente sul Signore, la scoperta che quest'uomo, questo servitore, questo strumento ha e scoprirà ogni giorno avere valore davanti a sé e sapere che al di là del modo con cui Dio ti vuole usare, Dio ti sta benedicendo. Perché sa che quello che Dio benedice è benedetto per sempre e sa che il suo servizio, il suo ministero non dipende dagli applausi degli uomini, non dipende dai fischi degli uomini. Non dipende dai riconoscimenti degli uomini, ma dipende unicamente da una verità, che Dio sta guidando e benedicendo il suo servizio e la sua persona. Quello che fa ricchi, fratelli, che cos'è? È la benedizione di Dio. È tormento che uno si dà, non aggiunge nulla. Quanto è bella quella formula sacerdotale che troviamo nel libro dei numeri, vero? Il Signore ti sia propizio, faccia splendere la luce del suo volto su di te. Il Signore ti benedica e ti protegga sempre. Fantastico, fratelli. Invano si affaticano gli edificatori se Dio non mette la sua benedizione. Immaginate Sansone nelle sue esperienze, diciamo così, iniziali. Toccare con mano il modo con cui Dio lo agita, e agita non significa che lo rende, voglio dire, irrequieto, ma significa che sta mostrando nella sua vita un modello davvero straordinario di forza, di sostegno, e sta dando prove tangibili di come si vuole servire di lui. È bello soprattutto all'inizio, no? Nell'esperienza di chi ha esercitato, sta esercitando un ministero, un servizio, i momenti iniziali sono sempre toccanti, perché c'è il dubbio, ci sono le incertezze, ma poi piano piano scorre sempre la forza di Dio che ti dice vai avanti, vai avanti, vai avanti. E avere la certezza che Dio sta benedicendo è di grande valore. Però iniziamo il capitolo 14 con un momento particolare, le prime gesta di Sansone. Sansone decide di fare una scelta. Qual è la scelta di Sansone? La scelta di sposarsi una donna filistea. E questo ovviamente alimenta molti predicatori nel cercare, diciamo così, di costituire quell'impianto accusatore nei confronti di Sansone, dicendo, ecco, Sansone ha sballato già tutto dall'inizio. Vediamo alcuni aspetti di questi versetti, da primo fino al versetto 4. Sansone scese a Timna e vide là una donna tra le figlie dei filistei. Tornato a casa, ne parlò a suo padre e sua madre e disse: Ho visto a Timna una donna tra le figlie dei Filistei, prendetemela dunque per moglie. Suo padre e sua madre gli dissero: Non c'è tra le figlie dei tuoi fratelli in tutto il nostro popolo una donna per te? Devi andare a prenderti una moglie tra i Filistei circoncisi? Sansone rispose a suo padre: Prendimi perché quella mi piace. Suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore. Sansone, infatti, cercava un'occasione di contesa da parte dei Filistei. In quel tempo, guardate ancora, i Filistei dominavano Israele. Questi versetti ci raccontano almeno tre cose. La prima cosa qual è? Confermano l'eccezionale altezza spirituale dei genitori. Quando ascoltano la notizia che il proprio figlio decide di sposarsi una donna tra i Filistei, non prendono la notizia a cuore leggero, ma sentono forte il peso e l'amarezza e il rammarico di avvertire Sansone. Perché vai a prenderti una donna tra gli incirconcisi? Non c'era una donna possibile da recuperare tra i circoncisi, tra il tuo popolo? Perché? Perché molto probabilmente, fratelli, vedevano ogni giorno sotto il loro sguardo quel fenomeno che era sempre più presente all'interno delle diverse generazioni. Qual era il fenomeno? Che anziché scacciare i popoli rimanenti ancora nella terra di Canaan, non soltanto li mantennero, ma poi addirittura si sposavano tra loro, perdendo quell'identità di cui si parlava anche Domenica, e addirittura entrando all'interno dell'idolatria. Allora immaginate i genitori guardare questo figlio con il rischio di potersi ritrovare di fronte ad uno scenario che era molto presente e comune all'epoca. E avvertono questo bisogno. Perché fai questo? Secondo elemento, che potrebbe, credo, aver suscitato una perplessità. La scrittura dice che i genitori non sapevano che questo veniva dal Signore. Com'è possibile conciliare una scelta in apparenza di disubbidienza con il fatto che provenga dal Signore? Bene, è meglio fare una premessa a caratteri cubitali. La scrittura e diversi passaggi di essa presenta delle azioni che sono in aperta disubbidienza a quello che sono i principi, eppure il Signore veicola queste scelte secondo la propria volontà, ma non perché sta approvando queste iniziative, ma perché nella sua grande sovranità riesce a indirizzare anche queste scelte che possono essere, diciamo così, in contrasto per l'adempimento dei suoi piani. Sono stato chiaro, fratelli? Sono stato chiaro, Gino? No? No, sono stato chiaro? Quando nella scrittura troviamo degli atti di disubbidienza associati alla volontà di Dio, non significa approvazione di Dio verso quegli atti di disubbidienza, ma è la capacità di Dio di poter indirizzare quegli atti di disubbidienza per l'adempimento dei suoi piani. Vado bene? No? Allora, l'esempio classico che vediamo qual è, fratelli? È quando crocifissero il Signore Gesù. Pietro che cosa dice? Quello che hanno fatto Ponzio Pilato, il popolo di Israele e i gentili affinché adempissero quello che la tua mano aveva stabilito di fare. Però c'è un altro elemento terzo di novità. Qual è il terzo elemento di novità? È che in realtà la scelta di Sansone di prendersi in moglie una donna dei Filistei è una scelta dettata dall'amore? Era una scelta dettata dal creare una contesa. E allora qui si smonta un po' l'impianto accusatorio, nei confronti di. Può essere opinabile, può essere, ma è figlio del suo tempo. In quel contesto, abbiamo detto, c'era un clima di assuefazione spirituale, cioè di appiattimento talmente basso dove ormai Israele non aveva più nemmeno la forza di voler gridare, ma disinteresse di poter gridare al Signore. Per rompere queste situazioni di assuefazione spirituale, sapete che cosa c'è bisogno? Di momenti di rottura forte, attraverso le quali si rompe quell'equilibrio insano in cui si ritrova a vivere senza rendersene conto. Sansone fa questa scelta per accendere un momento di tensione. E lo fa. Ed escogita un piano militare straordinario attraverso questo matrimonio, che non è frutto dell'amore, come avverrà, come sappiamo, nel capitolo 16, e come avverrà, per esempio, nei matrimoni con le donne straniere di cui fu purtroppo autore Salomone. Qui vediamo un tipo di matrimonio pseudo-tale, chiamiamolo così, matrimonio, basato sullo spirito di contesa. E difatti sembra quasi che questa strategia militare trovi la sua realizzazione. Infatti, che cosa succede? Che ad un certo punto Sansone, vi ricordate che cosa fa? Uccide un leone e lo squarta come un capretto. Poi, qualche giorno dopo, ripassa sulla strada dove aveva ucciso il leone e vede il miele tra le carcasse del leone. Mangia questo miele, lo dà da mangiare anche ai genitori, senza informarli di che cosa aveva mangiato, potremmo dire altre cose, ma non ci prolunghiamo. E ad un certo punto questo evento, sorretto dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Dio, che infatti dice che lo Spirito del Signore investì Sansone e senza avere niente in mano squartò questo leone, quindi c'è il leone e il miele, e ad un certo punto questo evento si trasforma in un enigma che lui presenterà durante il matrimonio. Io perciò vi ho detto leggetevi a casa in maniera da facilitare. E infatti avviene, inizia il convito, che quanti giorni dura il convito? 7 giorni. E all'interno di questo convito, fratelli, in realtà altro che festa celebrativa, diventa un momento di forte tensione, perché Sansone presenta una domanda, un enigma agli invitati. Qual è l'enigma? Versetto 14. Quelli gli risposero: proponi il tuo enigma e noi ti ascolteremo, perché il matrimonio si sta celebrando in casa dei Filistei. Quindi deve alzare la tensione in casa dei Filistei per rompere quello stato di insano equilibrio. Egli disse loro: dal mangiatore è uscito del cibo e dal forte è uscito il dolce. Per 3 giorni quelli non poterono spiegare l'enigma. Il settimo giorno dissero la moglie di Sansone: tenta tuo marito affinché ci spieghi l'enigma, se no daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. E che ci avete invitati per spogliarci? Capite quale stava diventando sempre più alto il livello di tensione? Ma come voi ci avete invitato al matrimonio? Immaginate che voi invitate alcune persone al vostro matrimonio e Daniele presenta un enigma per creare imbarazzo. E questo perché? Perché aveva fatto una scommessa con queste persone. Se avessero risposto positivamente, avessero indovinato l'enigma, Sansone avrebbe dovuto dare loro 30 tuniche e 30 vesti, ma se avesse invece vinto Sansone, perché gli invitati non sarebbero riusciti a dare risposta a questo enigma, erano loro che avrebbero dovuto dare 30 tuniche a Sansone. Allora che cosa succede, fratelli? Succede che il livello di tensione si alza. Passano 7 giorni, ad un certo punto i Filistei dicono alla moglie: cara mia, vedi di metterti a posto, perché altrimenti noi daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. Che bel clima matrimoniale, che si sta manifestando in quel contesto. Versetto 16. La moglie di Sansone si mise a piangere presso di lui e dirgli: tu per me hai dell'odio e non mi ami. Hai proposto un enigma ai figli del mio popolo e non me l'hai spiegato. Egli a lei: ecco, non l'ho spiegato né mio padre né mia madre, lo spiegherai a te. Le pianse presso di lui per i 7 giorni che durava il convito. Il settimo giorno Sansone glielo spiegò perché lo tormentava. E lei spiegò l'enigma ai figli del popolo. Gli uomini delle città, il settimo giorno, prima che tramontasse il sole, dissero a Sansone: che cos'è più dolce del miele e chi è più forte del leone? Egli rispose loro: se non avessi arato con la mia giovinca, non avresti indovinato il mio enigma. Che cosa vediamo, fratelli? Che martellando per 7 giorni il marito, che cosa fa Sansone? Apre il suo cuore alla moglie e racconta la risoluzione dell'enigma. Che cosa vediamo? Che lui perde l'opportunità di intensificare questo livello di rottura con i Filistei, e ad un certo punto che cosa succede? Che gli invitati rispondono a questo enigma. E quindi Sansone è costretto a dare lui 30 vestiti e 30 tuniche agli invitati. Lui si accende d'ira e se ne va a casa del suo papà. Questo evento, fratelli, alla luce della tematica della fragilità di Sansone, che cosa avrebbe dovuto portare alla mente di Sansone? A riflettere su alcune cose. La prima cosa, qual è, fratelli, su cui avrebbe dovuto riflettere? È che i Filistei conoscevano un'arma molto ben efficace per far cadere le persone. Un'arma che è stata ricordata anche domenica mattina. Qual era? L'arma della seduzione. Infatti, che cosa dice? Tenta tuo marito, versetto 15. E quindi Sansone si sarebbe dovuto dovrebbe, avrebbe dovuto raccogliere i sistemi di allarme. Perché, fratelli, ci sono, prima delle cadute, fratelli, rovinose, ci sono dei segnali d'allarme che sono importanti da raccogliere e per conoscere le proprie fragilità. Qui il primo livello qual è? È che i Filistei erano in grado di mettere in azione un'arma che è la seduzione, la tentazione, molto molto deleteria. Secondo aspetto, su che cosa avrebbe dovuto riflettere Sansone? Che inserissi un livello di intimità molto particolare con il genere femminile sarebbe diventato per lui stesso una fonte di grandi problemi. Anche se non amava la moglie o la pseudo moglie, in realtà è bastata che la moglie per 7 giorni tormentasse Sansone per riuscire a fare in modo che Sansone svelasse il segreto di questo enigma. Terzo, che pur avendo ucciso un leone senza avere nulla in mano, squartandolo come un capretto, lui poteva cadere con una pera cotta, come si suol dire, di fronte a un tormento continuo. E se è vero che Sansone in questa occasione ha svelato semplicemente un segreto di una strategia militare che lui aveva partorito, qual è il segnale che avrebbe dovuto maturare? Se è vero che con un tormento con una donna che io non ho amato, ma ho sposato soltanto per creare contesa, in realtà è bastato il suo tormento a farmi aprire il mio cuore e a rovinarmi la mia strategia militare. Ma vuoi vedere che io potrei arrivare anche al punto di rompere il mio patto con Dio? Avete mai avuto delle esperienze negative nella vostra vita dalle quali avete ricavato delle lezioni? Ed è scattato nella vostra mente qualche volta l'idea, adesso sono stato ingannato, ma la prossima volta devo fare molto più attenzione ed eviterò di cadere nello stesso errore. Poi che cosa succede? Che ricadete ancora nuovamente. Sansone avrebbe dovuto, anche se qui non è compromesso, fratelli, il suo rapporto con Dio, attenzione, perché ha compromesso la sua strategia militare, quella di creare tensione, in realtà avrebbe dovuto raccogliere dei segnali, quei segnali di alert molto importanti che avrebbero dovuto fargli riflettere, ricordando che lui è capace di poter uccidere un leone con le mani, che lui sarà capace dopo di uccidere con una mascella d'asino 1.000 uomini, che lui sarà capace, fratelli, di poter sciogliere le funi diventando come spaghi di seta, fili di seta, ma in realtà lui aveva una grande area di fragilità con la quale doveva convivere. E se non avesse prestato attenzione a quest'area di fragilità, sarebbe potuto scendere a dei livelli tali da poter anche compromettere il proprio rapporto con Dio. Non posso andare oltre, ci fermiamo qui. Vedremo un'ulteriore carrellata giovedì di questa parte della vita di Sansone perché rafforza alcuni elementi importanti secondo questa traccia che abbiamo dato. La fragilità dell'uomo più forte del mondo. Non basta essere dotati, non basta essere potenziati, ma se non si guarda attentamente sulla propria vita e dai segnali di allarme che vengono anche attraverso certe circostanze che non compromettono magari il nostro rapporto con Dio, ma compromettono già, dovrebbero alzare la propria attenzione su noi stessi, si rischia poi di rimanere vittima di se stessi. Spero che sia stato chiaro il messaggio che sia arrivato, anche se è un po' enigmatico, un po' contorto la vita di Sansone, però abbiamo bisogno di calarci all'interno del contesto per avere chiaro delle lezioni importanti. A lui sia la gloria. Amen.
Il resto del tempo lo vogliamo dedicare alla preghiera, continuiamo a pregare per la sorella Loredana, preghiamo anche per